Amen. Alleluia. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. Amen. Amen. Alleluia. Lode al Signore. Amen. Sono d'accordo con Mattias, non c'è qui. I titoli sono dei messaggi sono straordinari. Dio si compiace nel salvare gli uomini per mezzo della fede. Primo titolo, per primo messaggio. Alleluia. Dio si compiace nel salvarci. Poi abbiamo visto che Dio si compiace nel suo figlio. E si compiace ancora di più nel rivelarlo in ognuno di noi. Il figlio è meraviglioso, ma il figlio in noi è un mistero. Alleluia. Per questo Dio si compiace nei santi che sono sulla terra. Mi sono chiesto perché siamo preziosi al Signore. Perché colui che è prezioso vive in me. Alleluia, il tesoro vive in noi. Noi siamo vasi di terra, ma abbiamo un tesoro nei nostri vasi. Alleluia, e poi il Signore si ricorda, si compiace del nostro amore nei Suoi confronti. E si compiace quando noi sperimentiamo la croce. Oggi, quando siamo andati ad annunciare il Vangelo, ho incontrato una persona che mi ha chiesto: io sono credente, credo in Gesù, ma mi chiedo perché. Perché Dio ha creato l'universo? Perché Dio ha creato noi? Perché noi siamo qui? Gli ho detto, è un'ottima domanda. Alleluia, questa sera abbiamo la risposta. Dio si compiace nel riunire tutto in Cristo che è il capo. Questo è il disegno, non solo si compiace, ma è proprio il suo piano, il suo disegno. Perché Dio deve riunire o raccogliere ogni cosa sotto il suo capo? Perché oggi la situazione non è più così. Tra i miei alunni ho alcuni che sono molto toccati dalla situazione attuale del mondo. Alcuni sono coscienti che ci sono troppe guerre. Altri sono coscienti dei problemi ambientali. Altri ancora sono coscienti dei problemi dei paesi in via di sviluppo. E questi alunni che hanno una coscienza un po' risvegliata cercano di fare qualcosa. Ma quanto sono contento che il Signore mi abbia chiamato per la meta, per lo scopo. Quando noi ci consacriamo al Signore, permettiamo al Signore di riunire ogni cosa sotto il suo capo. I problemi di questa terra, i miei problemi personali, i problemi della società, i problemi con il mio io, tutto è risolto quando siamo sotto il capo di Cristo. Questa sera dobbiamo vedere come questo, quanto prezioso è questo piano, questo disegno per il Signore. Sappiamo che la Bibbia comincia con un versetto: Dio creò i cieli e la terra. Perché Dio creò i cieli e la terra? Leggiamo assieme il Salmo 19.
Lesen zusammen im Psalm 19.
Amen, Signor Gesù. Versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Amen. Dio ha creato affinché ciò che ha creato raccontasse la sua gloria.
Gott hat geschaffen, damit das, was geschaffen hat, von seiner Herrlichkeit erzählt.
La creazione annuncia un messaggio, un Vangelo chiarissimo.
Die Schöpfung, erzählt uns ein sehr klares Evangelium.
Mostra quanto il nostro Dio è meraviglioso.
Zeigt uns, wie wunderbar unser Gott ist.
E Dio aveva creato con un'intenzione iniziale che era quella di potersi esprimere.
Und Gott hat geschaffen, hat alles geschaffen mit der ursprünglichen Absicht, sich auszudrücken zu können.
Dio desidera essere espresso sulla terra. Alleluia. In Romani capitolo 1 sappiamo che è parlato delle perfezioni invisibili del Signore, che sono appariscenti.
In Roma 1 lesen wir von der Vollendung aller Dinge,
le perfezioni invisibili di Dio. E la gente dovrebbe poter riconoscere che Dio esiste guardando la creazione. Perché non è così oggi? Perché c'è stato qualcuno che è subito intervenuto per distruggere l'opera di Dio. Sappiamo che il versetto 2 della Bibbia dice che la terra diventò informe e vuota.
Genesi 1,
versetto 2. La terra diventò o divenne informe e vuote e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Tra il primo e il secondo versetto c'è stata la ribellione di Satana. Potete leggere, se volete, in Ezechiele 28 e vedrete come questo arcangelo che era stato creato da Dio
geschaffen wurde,
si è insuperbito e ha voluto essere come Dio,
sich erhoben hat und Gott gleich sein wollte.
E Dio ha dovuto punirlo.
Und Gott musste ihn dann bestrafen.
E sulla terra ha distrutto subito l'opera che Dio aveva fatto.
Auf der Erde hat dann sofort das Werk zerstört, das Gott geschaffen hat.
Per questo la terra divenne informe e vuota.
Deshalb war oder wurde die Erde wüst und leer.
Lode al Signore. Ho apprezzato moltissimo nella preparazione vedere come Dio non abbandona mai ciò che si era previsto.
Ich habe in der Vorbereitung sehr geschätzt, dass der Herr nie davon ablässt von dem, was er sich vorgenommen hat.
Se guardate il riassunto,
wenn ihr die Zusammenfassung anschaut,
vedrete che c'è un primo restauro, un secondo restauro, un terzo restauro, un quarto restauro e ne ho presi solo alcuni. Dio è un Dio che ama restaurare. Perché lui ha una meta chiara e fissa davanti a lui. Quindi Dio ha cominciato a restaurare. Alleluia. Perché voleva restaurare? Per potersi esprimere di nuovo. Dio cerca un'espressione sulla terra. Ma siccome il diavolo si era ribellato, ha dovuto aggiungere un'altra cosa. Ha dovuto introdurre anche il dominio. Il primo restauro del Signore tocca sia la sua espressione quanto anche il dominio. Conoscete la storia di Genesi? Quindi leggiamo solo il versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
Amen. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen.
Amen. Halleluja. Un uomo creato a sua immagine.
Ja, ein Mensch, der geschaffen war nach seinem Bild.
Creato per esprimere tutta la perfezione del Signore. Fratelli e sorelle, dobbiamo lodare il Signore perché siamo una creatura meravigliosa. Siamo stati creati per esprimere il Signore. Quando ci pensiamo è meraviglioso. Noi siamo sempre coscienti del fatto che siamo corrotti, che siamo peccatori e dobbiamo esserlo. Ma a volte è bene pensare per quale scopo il Signore ci ha creati. Il Signore ci ha creati affinché le esprimessimo. Ma non solo, dobbiamo anche esercitare il dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
Alleluia.
Il diavolo si era ribellato, ma il Signore ha creato un uomo che doveva esercitare il dominio di Dio sulla terra e specialmente sul diavolo.
Aber Gott hat den Menschen geschaffen, der eben herrschen sollte auf der Erde und vor allem auch über Satan.
Vorrei darvi un particolare sulla creazione dell'uomo.
Will auf ein Detail eingehen über die Schöpfung des Menschen.
Forse il Signore ha un po' di umore quando fa le cose.
Vielleicht hat Gott etwas Humor, wenn er die Dinge macht.
Guardate al versetto 7 del capitolo 2. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. E sappiamo che al capitolo 3 abbiamo quel versetto che tutti conoscono. Tu sei stato tratto dalla polvere, sei polvere e in polvere ritornerai. 19. Alla fine. Ora leggiamo un altro versetto, al versetto 14 del capitolo 3. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Mi sembra che il Signore sia abbia un po' d'umore. Ha detto: tu ti sei ribellato, Satana. Con il tuo cibo creo qualcosa che dominerà su di te. Alleluia. La gente oggi non si rende conto che è cibo per il nemico. Il nemico ha molti modi per occuparli, per prenderli, per tenerli prigionieri. Ma se siamo riportati allo scopo iniziale del Signore, quando riceviamo il Signore in noi, lo lasciamo regnare in noi, allora possiamo compiere ciò che Dio desidera. Far venire il regno di Dio sulla terra. Alleluia. Lode al Signore. Il Signore restaura ogni volta che il nemico fa qualcosa. Dio ha creato, il nemico ha distrutto. Allora Dio restaura. Ma ogni volta che Dio fa qualcosa, il nemico trova il modo per intervenire e per distruggere. Conosciamo tutti la storia di Genesi 3. Il nemico è intervenuto per contaminare l'uomo. E ha messo un veleno nell'uomo che chiamiamo il peccato. E l'uomo, che era stato creato per esprimere Dio e per esercitare il dominio di Dio sulla terra, non poteva più compiere questo piano. Allora cosa ha fatto Dio? Alleluia, Dio restaura. Dio non cambia mai il suo piano, ma ha cominciato a restaurare. Possiamo leggere Genesi 12, versetto 7. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Qui faccio un riassunto della parola, perché potremmo vedere molte altre tappe. Cosa ha fatto il Signore? Ha chiamato un uomo. chiamato Abramo,
er hat Abraham berufen,
gli ha dato una doppia promessa,
hat ihm eine doppelte Verheißung gegeben,
una discendenza
Nachkommenschaft
e un paese.
Und ein Land.
Alleluia. La discendenza,
die Nachkommen,
sappiamo che è diventato il popolo di Israele. E appena il popolo di Israele è nato, cosa ha fatto il nemico? L'ha messo in schiavitù in Egitto. Ma Dio, alleluia, restaura. L'ha fatto uscire. E nel deserto gli ha rivelato il tabernacolo. E poi l'ha portato nel buon paese.
Il popolo. E
lì avevamo un popolo con una testimonianza che esprimeva il Signore, il tempio che è stato costruito. E il buon paese che rappresentava il regno del Signore. E se non avete dimenticato la conferenza dell'anno scorso, abbiamo visto quante peripezie ha avuto l'arca del Signore. Quante storie,
vicissitudini.
Perché ogni volta il nemico tenta di distruggere la testimonianza del Signore. Ma quando Dio restaura è sempre meglio. Alleluia. Prima ha creato un uomo, poi ha chiamato un uomo, ora ha un popolo, alleluia. Prima c'era un tabernacolo, ora c'è un tempio. Poi sappiamo che il tempio è distrutto, ma che il Signore l'ha restaurato. E quando hanno ricostruito il secondo tempio, cosa sta scritto in Ageo? Che la gloria del secondo tempio era maggiore di quella del primo. Sembra che ogni volta che il nemico distrugge l'opera del Signore, il Signore prende questa occasione per fare ancora qualcosa di meglio. Alleluia! Nostro Dio è un Dio di restauro. Non so se riesco a esprimermi bene, ma in questi tempi ho ripensato molto a questa storia. E mi ha molto incoraggiato. Se il Signore ha fatto così con il suo popolo, con il suo piano, certamente lo fa anche con noi. Fratelli e sorelle, non dobbiamo essere scoraggiati. Il nostro Dio è un Dio che ama restaurare. Magari ti trovi in una situazione difficile, ma contatta il Signore. Continua con Lui e vedrai come Lui ti restaura. Alleluia. Poi continuiamo. Sappiamo che il popolo di Israele è diventato in fondo solamente una religione. Quando il Signore era sulla terra, c'era solamente un sistema religioso, non c'era più la presenza del Signore. Il Tempio era a Gerusalemme, ma non era il Tempio del Signore. Il Tempio, il vero Tempio, era Gesù sulla terra. Il nemico aveva trasformato il popolo scelto da Dio in una religione. Allora Dio ha di nuovo restaurato. Alleluia. Ha mandato un uomo, Gesù Cristo. Alleluia per Gesù Cristo. Amen. Abbiamo visto nel secondo messaggio come questa persona era molto particolare. Non cercava la propria volontà. C1. Non prendeva la gloria degli uomini. Era umile. È venuto per servire. Amava il Padre. Faceva solo quello che il Padre gli diceva di fare. È un brano che amo particolarmente. Si trova in Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Capitolo 14. Mi piace perché i discepoli erano molto sinceri. E facevano delle domande al Signore. E il Signore dava sempre la buona risposta. Abbiamo due discepoli che chiedono, il Tommaso da prima. Al versetto 5, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Stava dicendo, se mi conoscete, vedete il Padre. Ma Filippo non capiva. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Alleluia. Chi ha visto me ha visto il Padre. Dio ha creato per essere espresso. Dio ha restaurato e ha creato un uomo perché lo esprimesse. Poi ha chiamato un popolo perché fosse la sua espressione. Sembra che ogni volta il nemico sia riuscito a vincere. Ma qui abbiamo un uomo che esprime completamente il Padre. Alleluia. Un uomo che corrisponde esattamente a Genesi 1:26. Quando lo si vedeva il Padre. Alleluia. E conosciamo anche la storia di Gesù sulla terra. Con quale autorità poteva scacciare i demoni? E con quale autorità poteva guarire i malati? Quando il Signore era sulla terra, Lui era il regno di Dio. Alleluia. Lode al Signore. Quando Gesù era sulla terra, Dio doveva essere completamente soddisfatto. Per questo si compiace nel Figlio. Perché il Figlio lo esprimeva pienamente. E perché rappresentava totalmente la sua autorità. Alleluia. Lode al Signore. Sappiamo che Paolo in Romani dice che Adamo è una figura di Cristo. Romani 5:14. E mi è molto piaciuto considerare questa immagine.
sehr gefallen.
Da un lato Adamo rappresenta l'uomo creato. Dall'altra parte rappresenta il Signore Gesù. Quando il Signore Gesù è venuto sulla terra, aveva una missione. Doveva venire per morire sulla croce. E noi sappiamo che è morto non solo per perdonare i nostri peccati, ma anche per liberare la vita, perché noi potessimo riceverla. E questa vita è quella che produce la Chiesa. E in Genesi ritroviamo appunto questa immagine. Genesi 2, versetto 18. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutti il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo. Questo sonno profondo rappresenta la croce, quando Cristo è morto sulla croce. E cosa successe? L'uomo si addormentò e Dio prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta dall'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. Amen.
Nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen.
Halleluja. Meraviglioso. Il Signore sulla croce ha prodotto Eva, ha prodotto la Chiesa. In Efesini 5 vediamo che Eva rappresenta la Chiesa.
Ja, der Herr, als er am Kreuz gestorben ist, hat Eva hervorgebracht.
Il Signore cerca sempre la, a poter essere espresso sulla terra.
Ja, Gott möchte immer zum Ausdruck gebracht werden auf dieser Erde.
E mandando suo figlio Gesù sulla terra,
und als er seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt hat,
ha voluto produrre una chiesa,
wollte er die Gemeinde hervorbringen,
che esprimesse Dio e che rappresentasse e che rappresentasse la sua autorità di Dio. Quello che è bello è vedere come è stata prodotta. Tutti gli animali, tutti gli esseri viventi sono stati creati da Dio. Ma Eva è stata formata da qualcosa che è stato tratto da Adamo. Qualcosa che viene solamente da Adamo. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è solamente quello che proviene da Cristo. Ci sono molti concetti sulla Chiesa. Oggi abbiamo incontrato gente che parlava della Chiesa e loro pensano al monumento.
Heute sind wir Menschen begegnet, die eben Kirche dachten, oder dass wir an das Gebäude dachten.
Quando abbiamo ricevuto il Signore,
als wir den Herrn aufgenommen haben,
magari abbiamo pensato, ed è giusto, in un certo senso, che la Chiesa è l'assemblea dei credenti.
Haben wir gedacht, und das ist auch richtig, dass die Gemeinde die Versammlung aller Heiligen ist.
La Chiesa è certamente l'assemblea dei credenti.
Ja, die Gemeinde ist sicherlich die Versammlung der Heiligen.
La Chiesa è certamente la famiglia di Dio. Ma qui Eva ci mostra che la Chiesa è soltanto ciò che è tratto da Cristo. In ognuno di noi c'è qualcosa che è solamente Cristo. Alleluia. Il giorno in cui abbiamo ricevuto il Signore, il Signore è venuto nel nostro spirito. Il Signore abita in noi. E sappiamo che il Signore vuole espandersi nel nostro cuore. Quanto ho bisogno che il Signore si espanda nei miei pensieri. Più il Signore cresce in me, più il Signore cresce in te, più l'espressione è grande.
Alleluia.
Cos'è la Chiesa? La Chiesa è il Cristo che è in me, che è in, più il Cristo che è in te, più quello che è in te. Questa è la Chiesa. Vorrei leggervi un versetto in Colossesi. Colossesi 3:11. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Amen. Und in alle. Alleluia. Cristo è tutto e in tutti. Amen. Come può il Signore ottenere la sua espressione e la sua autorità sulla terra? Quando Cristo è tutto e in tutti. Alleluia. Non è bella come definizione della Chiesa? La Chiesa è Cristo che è tutto e in tutti. Amiamo tutti i versetti in Efesini 5. Possiamo magari leggerli. Alleluia. Versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Alleluia. Amen.
Damit er die Gemeinde sich selbst darstellte, als eine, die herrlich sei, die nicht habe an Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen, sondern dass es heilig sei und ohne Makel.
Alleluia. Non è meraviglioso? Come può essere la Chiesa gloriosa?
Wie kann die Gemeinde herrlich sein?
Io non ho gloria.
Ich habe keine Herrlichkeit.
Io ho rughe. Ho difetti, ho molti problemi. Come può la Chiesa diventare gloriosa, irreprensibile? Signor Gesù, solo se Cristo è tutto e in tutti. Alleluia, che visione la Chiesa è quando il Signore cresce in ognuno di noi. Ultimamente ho detto al Signore, quando vengo mi accosto a te, quando ti contatto e godo di te, edifico la Chiesa. Alleluia. Ogni volta che ci avviciniamo al Signore, stiamo edificando la Chiesa. Perché diamo la possibilità al Signore di agire in noi e di crescere in noi. Quindi la Chiesa è soltanto ciò che viene dal Signore. Nessun concetto umano. Questa mattina abbiamo visto che dobbiamo portare la croce e rinnegare il nostro io. Perché dobbiamo fare questo? Perché dobbiamo rinnegare la nostra vita dell'anima? Affinché Cristo sia tutto ed in tutti. Affinché la Chiesa sia edificata. Alleluia. Quando ho sentito per la prima volta questo Vangelo, ho detto, sì Signore, mi consacro a questo. Se la Chiesa è Cristo che è tutto ed in tutti, allora il regno del Signore viene. Allora tutte le cose saranno riunite sotto un solo capo che è Cristo. Alleluia! Amen. Lode al Signore, questa è la Chiesa. Purtroppo sappiamo che il nemico agisce. Il Signore 2000 anni fa è venuto per produrre questa Chiesa. Ha liberato la vita perché questa potesse venire in noi. Affinché la Chiesa possa crescere e esprimere il Signore e manifestare la sua autorità. Ora guardiamo la situazione dopo 2000 anni. Il cattolicesimo esprime il Signore? Certamente no. Il mondo cristiano diviso esprime il Signore? No, certamente no. Il nemico è intervenuto per degradare di nuovo ciò che il Signore aveva creato. Ha fatto un'opera molto complessa, di divisione, ha messo il mondo nella Chiesa, ha agito in molti modi. E oggi c'è una situazione molto confusa. Ho incontrato una signora oggi e mi ha detto sì, sono cristiana. E suo marito mi ha detto è una santa. E mi ha raccontato che all'ospedale ha avuto l'apparizione della Madonna. Questa signora è stata ingannata dalla tradizione. È stata ingannata dal sistema che il nemico ha creato per distruggere l'opera di Dio. Signor Gesù, ma indovinate cosa fa Dio? Dio restaura, alleluia. Dio restaura, amen. Alleluia. Alcuni anni fa adoperavamo molto questo termine, la restaurazione. Dio vuole restaurare la sua Chiesa. La Chiesa in cui Cristo è tutto ed in tutti.
Gemeinde, wo Christus alles und in allen ist.
Per questo cosa ha bisogno? Per questo ha bisogno di volontari.
Ja, dafür braucht er Freiwillige.
Che cosa è un vincitore?
Was ist ein Überwinder?
Un vincitore è qualcuno che ascolta l'appello del Signore.
Ja, ein Überwinder ist jemand, der den Ruf des Herrn hört.
E dice, Signore, eccomi.
Und sagt, Herr, hier bin ich.
Signore, oggi chiama dei vincitori.
Der Herr ruft heute Überwinder.
Per restaurare ciò che lui aveva previsto sin dall'inizio. Il Signore non ha cambiato. Lui vuole esprimersi. Lui vuole portare il regno sulla terra. E oggi chiama chi vuole. In Apocalisse la domanda è un po' diversa. Signore dice chi vince? Chi vince? Signore oggi chiama dei vincitori per restaurare quello che aveva previsto sin dall'inizio. Leggiamo Efesini 1, versetto 22-23. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Amen.
Amen.
Amen. Poi ancora Colossesi 2, 19. Colossesi 2, 19. Senza tenersi al capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme, mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Amen. Oggi il Signore cerca delle persone che sono d'accordo di essere riportati sotto la sua autorità. Non è meraviglioso? Lui è stato dato come capo supremo alla Chiesa. La Chiesa che è il corpo di Lui. Pensiamo all'immagine di Genesi. Che cos'è Eva? Eva è il corpo del, una parte del corpo di Adamo. Si può dire che Eva era in un certo senso era il corpo di Adamo. Esattamente come la Chiesa è il corpo di Cristo. Lui è il capo e noi siamo il corpo. Ma non potremmo mai essere il corpo se non siamo sotto la sua autorità. Per questo mi piace questo versetto in Colossesi 2,19. Dobbiamo attenerci al capo. Nelle nostre situazioni, nelle nostre, nel nostro lavoro, nella vita familiare, ci atteniamo al capo. Signor Gesù, vorrei leggere un salmo che mi ha colpito ultimamente. Salmo 142. Mi ha colpito perché Davide aveva questa esperienza di attenersi al capo.
Davide diese Haltung hatte, das Haupt festzuhalten.
In questo salmo Davide si trovava nella spelonca, nella caverna. In una caverna quante uscite ci sono? Di solito una sola. E chi era davanti all'uscita? Il nemico di Davide, Saul. Mi sono detto, a volte mi trovo anch'io in una spelonca. C'è un'uscita, ma c'è il nemico. E puoi andare a destra, a sinistra, in alto, in basso, non c'è altra via d'uscita. Scavare non ce la fai. E allora dobbiamo fare come Davide ha fatto, a tenerci al capo. Leggendo questo salmo, avrei pensato che Davide dicesse: liberami da questa situazione. Scaccia Saul. Apri la porta. Sbarazza il nemico. Al versetto 7 dice: libera l'anima mia dalla prigione.
Spero che sia anche l'anima. No? Schnell erhöre mich, Herr, es verschmachtet mein Geist.
Mein Geist. Vers 8. Non c'è? Libera l'anima mia.
Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Entschuldigung. Vers 7. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig.
Ancora.
Vers 8. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele.
Ecco, quello. Libera l'anima mia. Naturalmente lui era attaccato dai nemici, era in una situazione molto difficile, ma la sua preghiera era per la sua anima. Libera l'anima mia. Quando siamo in una situazione difficile, le circostanze del lavoro, famiglia, salute, magari la Chiesa, quel che succede almeno in me è che qui continuo a girare. Pensi a una soluzione, cerchi una via d'uscita, ti lamenti. Davide aveva questa esperienza e ha detto al Signore: libera l'anima mia. Nel linguaggio del Nuovo Testamento si è afferrato al capo. In queste situazioni abbiamo bisogno di aggrapparsi al capo. E dice al versetto 5: io grido a te, o Signore. Io grido a te, o Signore, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Alleluia. Mi sono spesso detto, la mia preghiera sarebbe stata, Signore, sii il mio rifugio. Lui ha detto, tu sei il mio rifugio. La prima riunione abbiamo visto quanto la fede è importante. Se vogliamo essere vincitori, dobbiamo imparare ad operare uno spirito di fede. Quando siamo nella spelonca,
Stelle befinden,
non gridare al Signore e dire: Signore, spero che tu sia il mio rifugio.
Dann schrei nicht zum Herrn und sage: ja, Herr, ich hoffe, dass du meine Zukunft.
Ma digli: Signore, tu sei il mio rifugio.
Sagen ihm: Herr, du bist meine Zukunft.
Tu lo sei, mi hai già protetto in questa, in questa, in quest'altra situazione.
Du hast mich schon bewahrt in dieser und jener Situation.
Signore, credo che anche in questa tu mi proteggi.
Herr, ich glaube dir, dass du mich auch in dieser Situation bewahren wirst.
Signore, mi affido completamente in te. Un vincitore, qualcuno che ha piena fiducia nel Signore.
Ein Überwinder ist jemand, der volles Vertrauen in den Herrn hat.
Sono stato colpito da questa parola quando l'abbiamo sentita a Stoccarda. E mi sono detto: non devo aspettare la spelonca per cominciare. Di essere nella spelonca.
Ich muss nicht darauf warten, bis ich in einer Höhle bin.
Devo incominciare subito. Allora ho incominciato ogni giorno, quando vado al lavoro, ho detto: Signore, questa giornata ti appartiene. Signore, ti affido tutto quello che devo fare oggi. Questa riunione, questa lezione, questa difficoltà, tutto.
Diese Versammlung, dieser Unterricht, diese Schwierigkeit, alles.
E ho sperimentato come il Signore è fedele. Però posso dirvi un'altra cosa. Ogni mattino ho fatto questa preghiera, ma diverse volte il Signore a mezzogiorno mi ha rimproverato di non averlo ringraziato. Dobbiamo imparare anche quello. Il Signore risponde alle nostre preghiere. E poi dobbiamo dire: grazie Signore. Tu sei fedele. Alleluia, anche se io non lo sono, ma tu lo sei. Un vincitore è qualcuno che si consacra al Signore e che ha piena fiducia in Lui. Un altro aspetto per essere vincitori. Riprendiamo Efesini 5:26. Il Signore dice, Paolo dice: per santificarla dopo averla purificata, la Chiesa, lavandola con l'acqua della parola. Sappiamo che abbiamo bisogno di essere purificati. Possiamo affidarci al Signore, ma poi dobbiamo anche essere purificati. Come siamo purificati? Tramite l'acqua della parola. E qui il termine parola in greco è rema. Rema è la parola che il Signore ci rivolge in modo personale, particolare, in un momento preciso.
Rema ist das Wort, das der Herr zu uns spricht in einer sehr persönlichen Weise, in einer Situation.
Abbiamo sentito la testimonianza della sorella in Spagna, che ci hai dato.
Von der Schwester in Spanien gehört.
Il versetto che la sorella aveva letto era nella Bibbia da tanti anni. È nella Bibbia da tanti anni. Ma quando quella sorella l'ha letto, per lei era diventata la parola che il Signore gli aveva rivolto. Siamo qui una settimana, 5 giorni, sentiamo molte parole, ma solo le parole che il Signore ci rivolge personalmente ci purificano. Quindi vi incoraggio veramente a venire al Signore, a cercare quella parola che il Signore vuole dire ad ognuno di noi. In questo modo il Signore purifica la Chiesa.
Diese Weise reinigt der Herr seine Gemeinde.
Alleluia. Il Signore parla in modo globale, generale. Ma vuole soprattutto parlare ad ognuno di noi in modo personale.
Aber er möchte vor allem in einer persönlichen, klaren Weise zu einem Leben.
E dobbiamo essere coloro che cercano questo parlare del Signore quotidiano.
Und wir müssen solche sein, die dieses Sprechen des Herrn täglich suchen.
E quando veniamo alla parola gli diciamo: Signore, dammi la tua parola.
Und wenn wir zum Wort kommen und zum Herrn sagen: Herr, gib mir dein Wort.
Sono sicuro che il Signore risponde a queste preghiere. Perché così edifica la Chiesa che Lui vuole. Lode al Signore. Amen. Per continuare, se noi ci consacriamo al Signore, se noi desideriamo essere questi vincitori, affinché il Signore possa compiere il suo piano, che cosa dobbiamo aspettarci? Che il nemico ci attacchi. Non dobbiamo mai dimenticare che il nemico continua ad agire. Ha agito nel passato. E dobbiamo saperlo che agisce anche oggi, specialmente contro coloro che vogliono consacrarsi al Signore. Come fare per lottare contro Lui? Alleluia, la parola ha la risposta a tutte le domande. Vorrei leggere ancora un ultimo versetto in Apocalisse 12. All'inizio del capitolo 12 abbiamo la storia della donna che è chiamata un grande segno. Che stava gridando per le doglie e il travaglio del parto. Un figlio maschio doveva nascere da lei. E noi sappiamo che la donna rappresenta il popolo, tutto il popolo di Dio. E che il figlio maschio che deve nascere rappresenta i vincitori. Ma non c'è da stupirsi che subito dopo c'è un altro segno. Al versetto 3 apparve ancora un altro segno nel cielo. Ed ecco un gran dragone rosso. Un serpente in Genesi. Che si è sviluppato, che è diventato un dragone. Era già pericoloso nella Genesi, lo è molto di più adesso. E cosa vuole? Vuole divorare il figlio maschio che deve nascere. Quindi non dobbiamo illuderci. Il nemico non ci darà tregua. Se vogliamo consacrarci al Signore, il nemico ci attaccherà. In che modo? Lo vediamo al versetto, possiamo leggere 10 e 11. Leggiamolo assieme. 12, 10 e 11 in italiano. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Amen. Halleluja.
Und durch das Wort des Zeugnisses. Und haben die Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod.
Amen. Cosa fa il nemico? Ci accusa giorno e notte.
Was tut der Feind? Er verklagt uns Tag und Nacht.
Avete già sperimentato la situazione in cui se dite qualcosa siete accusati e se non dite niente siete anche accusati. Questa è l'opera del nemico. Fai qualcosa, sei accusato. Perché hai fatto qualcosa. Non fai niente, ti accusa perché non hai fatto niente. E il nemico è particolarmente abile per adoperare le cose giuste per accusarti. Was richtig ist, no? Quando tu ti accusa e mente, è facile dire non è vero, ma quando si basa su qualcosa che hai veramente compiuto è più difficile, specialmente se si ripete. Specialmente per quel che concerne il servizio nella Chiesa. Dai una testimonianza e ti accusa. Non dai una testimonianza e ti accusa. Fai una preghiera breve e ti accusa. Fai una preghiera lunga ed è troppo lunga. Il nemico è abilissimo per questo. Se vogliamo essere vincitori, dobbiamo sapere come rispondere al nemico. Il versetto 11 dice, ma essi lo hanno vinto. Alleluia! Lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Ho avuto certe volte il concetto, quando ero giovane nel Signore, avevo bisogno del sangue. Adesso un po' meno. Buttate via questa idea. Non possiamo venire al Signore su un'altra base che il sangue del Signore. L'unica nostra base così solida, ora, domani e sempre, è la redenzione del Signore. Di al nemico quando ti accusa. Hai ragione. Ma il Signore mi ha perdonato. Ma il Signore mi ha lavato. Ma il Signore mi giustifica. Alleluia! Non dobbiamo accettare le accuse del nemico. È molto significativo che questo versetto si trovi proprio quando parla del figlio maschio. Abbiamo bisogno di apprezzare il valore giusto del sangue del Signore. è l'unica base su cui possiamo tenerci. Alleluia. Poi abbiamo un'altra cosa. La parola della loro testimonianza. Dobbiamo sapere come rispondere al nemico. E vi ricordo quello che abbiamo visto alla prima riunione. Noi siamo dei credenti. Alleluia. Il Signore ci ha salvati. Il Signore ci ha perdonati. Lui è la nostra vita. Lui è il nostro rifugio. Lui è la nostra forza. Lui finirà l'opera che ha cominciato in noi. Perché Lui è l'Alfa e l'Omega. Perché Lui è il fedele. Dobbiamo dire queste cose al nemico. Io non sono fedele, ma Lui in me è fedele. Io non sono giusto, ma Lui in me è giusto. Alleluia. C'è una terza cosa. Non hanno amato la loro vita, la vita dell'anima, ma l'hanno esposta alla morte. È quello che abbiamo visto questa mattina. Ma fratelli e sorelle, non rinnegherete mai il vostro io se non avete una base solida. Se siete accusati, non rinnegherete mai, non avrete la forza per rinnegare l'io. Ma se abbiamo una base così solida, sono giustificato dal Signore. Adoperiamo il nostro spirito di fede. Il Signore mi ha chiamato e finirà l'opera che ha cominciato. Su una tale base potremo rinunciare alla vita della nostra anima. Alleluia, il Signore otterrà quello che vuole. Perché facciamo questo? Perché Lui vuole avere un'espressione sulla terra. Perché vuole portare il regno sulla terra. E vi propongo che proclamiamo assieme due versetti, Apocalisse 11, 15 a 17. Tre versetti. In italiano. Amen. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio, si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Alleluia! Amen. Alleluia. Questa è la fine della storia.
Lob den Herrn, das ist das Ende der Geschichte.
Amen.